possiamo cominciare per rimanere nei ritmi. Allora, tanto benvenuti, siamo ancora numerosi, vuol dire che non abbiamo preso paura del ritmo e questo ci fa molto piacere. E quindi entriamo nella seconda tappa del nostro percorso. Prima di guardare al titolo e di accogliere una provocazione che sarà una vera e propria forte provocazione, qualche domanda. La notte ha suscitato qualche interrogativo, qualche sottolineatura da riprendere. Tutto tranquillo, qualche desiderio? Ecco, Agostino, benissimo, molto volentieri.
No, una domanda che a intermittenza la Bibbia dice. La Bibbia dice, Dio creò l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, a immagine e somiglianza di Dio li creò, e ripete che siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Però dopo l'ha messo nel giardino terrestre, nel giardino, quindi senza la conoscenza del bene e del male, non era mia la libertà che avevo dopo, quando gli ha capito che ha mangiato il frutto, gli ha capito la differenza tra il bene e il male. L'abbiamo pagata cara, e anche Dio l'ha pagata cara, perché ha rimesso il fiore, insomma, sulla croce. Ma voleva proprio che mi fosse spiegato il fatto perché la Bibbia insiste sul fatto che li creò liberi, perché Dio è uno spirito libero, e noi siamo immagini, siamo stati creati a sua immagine. Però non c'erano nemmeno liberi nel giardino, siamo diventati liberi dopo.
Ci arriveremo nel corso di questa sera, perché il brano della Genesi lo riprendiamo, quindi se non sarà chiara la spiegazione mi richiamerà in maniera da non perdere questo passaggio fondamentale. D'accordo? Sì.
Per forza. Allora, niente, nel giardino terrestre ovviamente c'era tutto di appetibile, per cui la condizione che erano messi loro, probabilmente potremmo anche noi avere le stesse sensazioni e cadere ugualmente nel stesso peccato. Forse perché pensavo, come loro non si conoscevano, non conoscevano se stessi, così anche noi adesso facciamo fatica a conoscere noi stessi, perché siamo purtroppo presi da mille altre motivazioni. Questo mi fa pensare a un articolo che avevo letto su un giornale con un titolo un po' così, però mi sono fermato a leggerlo perché pensavo parlasse di tutta un'altra cosa. E diceva, la domenica e le nostre negatività. Pensavo parlasse di tutte altre cose, invece parlava proprio che la domenica specialmente è il giorno nel quale poche persone lavorano, diciamo che siamo a casa da lavorare, per cui siamo quasi costretti a pensare un po' a noi stessi e a pensare di poter conoscersi. E ecco, niente, così mi sono collocato un attimo in questo giardino, perché ho detto anch'io probabilmente avrei fatto lo stesso peccato, sarei caduta sicuramente nella stessa situazione di questo.
Grazie di questa sottolineatura. Va bene così? Entriamo nella seconda tappa. Allora, abbiamo detto che cos'è la lotta spirituale, se ricordate, non è una lotta corpo a corpo, ma è una lotta la cui interiorità raggiunge la profondità del nostro essere che abbiamo chiamato cuore. Abbiamo parlato della vulnerabilità, abbiamo detto che questo ci accompagna dai primi istanti della nostra vita fino al termine, abbiamo parlato di agonia, che significa appunto lotta. Anche la Sacra Scrittura ci presenta questa lotta dall'inizio fino alla fine, dal libro della Genesi fino al libro dell'Apocalisse, e poi abbiamo cercato di comprendere come si esprimono queste vulnerabilità attraverso gli 8 pensieri malvagi o i corrispondenti 7 vizi capitali, la forza per poterli affrontare, la risurrezione di Cristo, l'umiltà, l'Eucaristia, e insomma di cose ne abbiamo raccolte abbastanza. Abbiamo detto anche che è una cosa abbastanza seria. Che sia una cosa abbastanza seria lo vedremo anche da questa provocazione che vi lancio adesso in questi 4 minuti. Un po' forte, qualcuno sicuramente l'ha visto. Allora, si è capito? Qualcuno ha visto questo film che è The Passion di Mel Gibson? Questa scena che è fortemente simbolica, molto forte, si comprende perché l'ho collocata qui. Perché tutto è cominciato da un giardino, c'è stata una lotta tra il seduttore. Vi ricordate, ieri abbiamo detto che nel Medioevo veniva rappresentato con la fisionomia di una donna bellissima. Qui Satana è una donna, sapete che è la figlia di Celentano, con una voce, oltre che con un aspetto ambiguo, l'ambiguità della bellezza. La sinuosità della tentazione viene rappresentata alla fine con il serpente che esce dal suo seno, avete visto? E la sinuosità della tentazione arriva al suo punto massimo nell'identità. Chi è tuo padre? Chi sei tu? Il peso del peccato di tutta l'umanità è troppo grande per essere portato da una persona sola. Siamo arrivati al massimo della tentazione, al massimo della lotta. Dicevo ieri, nessuno più del Cristo è stato tentato proprio perché la tentazione arriva, come alla nostra, così alla sua identità. Perciò tutto quello che abbiamo detto ieri sera si raccoglie in questa ultima lotta. E se là, nel primo giardino, il vinto era stato l'uomo, Adamo, qui il vincitore è l'Adamo, il nuovo Adamo, che è il Cristo. Là è il serpente, la sinuosità dunque della tentazione che ha il sopravvento, qui il serpente viene schiacciato, calpestato, troverà, questo è già profetico di quello che avverrà sulla croce. E quindi richiama anche quelle evocazioni che noi abbiamo cercato di evidenziare ieri quando si parlava che la tentazione è come questo serpente sinuoso che nel momento in cui permettiamo che entri la testa entra anche tutto il corpo. Significativo questo gesto di Gesù l'Adamo, che nella sua lotta sembra sfiancato completamente, grida citando un salmo, invoca il Padre, sembra che il Padre non ci sia, avete visto l'oscurità di quel momento, la luna è stata coperta, sembra che Dio non risponda, per fortuna, perché nei momenti delle nostre tentazioni anche noi abbiamo l'impressione di essere abbandonati, che Dio non ci sia, e quindi Cristo ha subito la stessa sensazione di abbandono, ma lì ha trovato tutte le sue forze, si è rialzato e ha calpestato questo serpente. Questo calpestare il serpente sarà definitivo, ripeto, sulla croce. Qui ho la possibilità di aprire una parentesi molto importante, perché nella nostra iconografia classica, purtroppo, non tutta, l'iconografia è un po' mancante. Quando noi rappresentiamo la vittoria sul maligno, di solito vediamo l'immagine di una donna che la tradizione ha attribuito a Maria, che schiaccia il piede, come cioè come la capacità di rendere dal punto di vista dell'immagine la profezia che era stata fatta da Dio nel giardino: porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, essa, la stirpe, ti schiaccerà il calcagno. La stirpe, non la donna. Quindi chi è che schiaccia? Non Maria, ma la discendenza della donna Maria, che è il Cristo. Perché se fosse Maria a schiacciarlo, chi è che ci redime, che ci salva? Maria. Questo sarebbe un errore, un'eresia grandissima. L'iconografia più giusta a questo riguardo viene dalla tradizione francescana, in cui non rappresentano una donna che calpesta il serpente. C'è la donna che è Maria, che ha il bambino in braccio, bambino alla croce, che è l'elemento della sua vittoria, e con la croce schiaccia la testa del serpente. Questa è un'iconografia ben precisa. È chiaro questo? Perché a volte noi ci lasciamo condizionare da delle immagini che, anziché portarci alla pienezza della comprensione della nostra fede, rischiano di fuorviarci. È chiaro? Quindi anche l'immagine dell'Apocalisse, quando si vede la donna e il drago, il serpente antico, quella donna è la Chiesa, Maria, con tutta l'umanità come corpo di Cristo, quindi è il Cristo, capo e membra, che schiaccia definitivamente il peccato. Ma lo comprenderemo al termine della conversazione di questa sera, quando, leggendo un testo di Sant'Agostino, ci renderemo conto che noi siamo stati uniti alla umanità di Cristo, per cui quando Cristo è tentato e quando Cristo vince, siamo noi che siamo tentati in Cristo e vinciamo con Cristo. D'accordo? Quindi l'immagine è forte. A questo punto entriamo nel percorso di questa sera. Abbiamo detto che la vulnerabilità si esprime in quelli che vengono chiamati comunemente i 7 vizi capitali, vi ricordate? O gli 8 pensieri malvagi. Ma dicevamo anche l'origine di questi 7 vizi capitali, da dove trae la sua radice? Ecco la risposta: da 3 passioni dominanti che noi ritroviamo sia nelle tentazioni di Adamo ed Eva nel libro della Genesi, sia nelle tentazioni di Gesù all'inizio nel deserto, e sia nelle tentazioni della nostra vita, che vengono chiamate così. Queste 3 dimensioni, cerchiamo di comprenderlo bene. Allora, che a loro volta non soltanto generano i 7 vizi capitali, ma anche tutto ciò che degenera dai 7 vizi capitali. E sono la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Da dove troviamo questo? Prendiamo il foglietto. Avete 3 citazioni bibliche. La prima è della prima lettera dell'Apostolo Giovanni, Nuovo Testamento. Colui che ci ha dato il Vangelo, che porta il suo nome, è il libro dell'Apocalisse. E dice: fratelli, non amate il mondo, la mondanità, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, capite, vero, mondo significa mondanità con le sue contraddizioni, non il mondo nella sua positività. È chiaro questo? Allora, l'Apostolo Giovanni, quando usa questo termine mondo, lo stesso termine ha 2 significati, uno positivo e uno negativo. Si capisce qual è il significato che intende se lo collochiamo nel contesto. Allora, per esempio, un significato positivo di mondo l'abbiamo accolto in una delle domeniche di Quaresima, quando Gesù, parlando con Nicodemo, dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché il mondo non muoia ma abbia la vita. In quel caso, mondo indica l'umanità, significato positivo. In altri contesti come questo, mondo indica un certo modo di vivere distaccato dal progetto di Dio, ripiegato su se stesso. La logica quindi della mondanità, che ha queste tre passioni sostanzialmente, che adesso cercheremo di decodificare. Quali sono le cose del mondo? La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Queste non vengono dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Spieghiamo bene che cos'è la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Sono le tre passioni fondamentali dell'uomo, positive, perché noi viviamo in una umanità, la carne indica il ventre, abbiamo bisogno di saziarci, è chiaro? Indica la nostra identità nel relazionarci con le cose, gli occhi, e indica anche la possibilità di realizzarci come persone. Però queste potenzialità positive possono degenerare, quindi da passioni positive, amare è una passione positiva, possono degenerare nella passione contraria. Volete un esempio? Io amo una persona, mi innamoro di una persona, passione positiva. Però, e vedremo domani sera la lussuria, la vedremo, lussuria e gola domani sera, il mio amore può degenerare perché è vero che amo quella persona, ma sono attratto da alcune dimensioni della sua persona, magari la sua dimensione corporea, per cui rischio di strumentalizzare l'altro per il piacere, per il solo piacere che mi può dare. Non per il piacere che possiamo realizzare insieme, perché il piacere è una potenzialità positiva che Dio ha dato all'uomo, ma anche questa può diventare negativa. Altro esempio semplicissimo: io amo il vino, mi piace. Amare il vino è una cosa bella, perché è una delle realtà, come il gusto dei sapori dei cibi, che mi ha dato. Noi ci nutriamo non soltanto perché abbiamo bisogno di crescere, ma anche perché c'è un piacere nei cibi. E oltretutto è un piacere anche condividere il cibo con gli altri. Ma se io per l'amore del vino cominciassi a darmi al vino, la mia finalità è solo quella di bere per il piacere che mi dà in sé, quindi divento dipendente dal vino, ma mi stacco anche dalla socialità, non stacco più una bottiglia per condividerla con gli altri per il piacere della socialità e gustare l'aroma del vino. Mi sono spiegato? Quindi le passioni in sé sono tutte passioni positive. Non pensiamo che Dio ci abbia dato delle dimensioni umane negative. Ripeto, domani parleremo della sessualità. Quanto condizionamento negativo ci è stato dato dalla sessualità, al punto che fino a qualche decennio fa la parola sessualità o sesso era impronunciabile. La sessualità è qualcosa che ci caratterizza come dono di Dio, ci ha fatto essere sessuati. Maschio e femmina Dio li creò, ma come il vino, l'attaccamento ad un piacere fino a se stesso diventa una passione negativa, perché non soltanto rende schiavo colui che si abbandona al piacere, ma rende schiavo anche colui che è sfruttato per il piacere. Mi sono spiegato? La parola concupiscenza indica una appropriazione fine a se stessa. Quindi un conto è nutrirsi e rendere grazie per ciò di cui io posso nutrirmi. Un altro conto è concupiscere, cioè è un egoismo fine a se stesso. Voglio solo per me. Mi sono spiegato? Allora, le tre grandi passioni che possono degenerare è il ventre, la carne, quindi saziare tutte le dimensioni sensuali, sensibili, quindi gusto, tutto quello che fa parte proprio della sensibilità della vita. La concupiscenza degli occhi, l'avidità. L'avidità che poi diventa avarizia, e vedremo anche questo. Cioè, l'occhio mi fa vedere una realtà e comincio a costruirci sopra. Nascono le invidie, le contrapposizioni. Adesso, senza ferire nessuno, sappiamo benissimo quanto degenera questo occhio nel vedere quello che magari l'altro ha in più rispetto a me, e quindi scatta il meccanismo della rivalità, della riconquista, e quindi degenera anche il rapporto più intimo, fraterno, e lo sappiamo benissimo, fino ad arrivare alla superbia della vita, la superbia che pone l'uomo al centro del cosmo. Lo accennavamo anche ieri sera, no? Quando ci sono dei piccoli confronti che diventano litigi, perché si litiga? Perché ognuno pensa di essere al centro della verità, e quindi di essere, noi ci gonfiamo sempre di più. Mi sono spiegato? Queste sono le tre dimensioni fondamentali che fanno parte della debolezza della vita, di tutta l'aspetto umano. Dicevamo che i sette vizi capitali hanno origine da queste tre passioni principali, ma queste tre passioni da che cosa hanno origine? Cioè, perché ad un certo punto ciò che è positivo diventa negativo, diventa una passione negativa? Perché, è meglio che faccia scattare subito l'immagine successiva, anche se l'abbiamo accennato, noi siamo malati di autofilia. Filautia, che cosa vuol dire? Amore di se stesso. Noi poniamo al centro del cosmo noi stessi. Proviamo a pensare, torniamo ad un litigio tra marito e moglie. Perché nasce il litigio? Perché l'elemento della contestazione viene messa al centro tra le due persone che si contendono. È come essere sul ring, diventa un incontro di pugilato. Quando è che si riesce a superare questo? Quando il punto non è più frontale, perché ognuno parte da se stesso, ma perché tirando l'oggetto, tirandolo fuori da se stesso, lo si pone al di fuori della coppia e la coppia lo guarda insieme. Quindi c'è la obiettività di guardare nella stessa direzione, nella stessa prospettiva, anche se da angolature diverse. È chiaro? Faccio un esempio semplicissimo, che spesso lo fanno anche gli psicologi. Non so, dobbiamo comprare qualche cosa in casa. Dobbiamo comprare una macchina, un'automobile. Chiediamo al marito e alla moglie di scrivere quelle che devono essere le condizioni che deve avere la macchina. Non in una età adulta come la nostra, una giovane coppia. Stiamo certi che le esigenze che mettono in gioco il maschio e la femmina sono completamente diverse, perché la donna guarda immediatamente la funzionalità per la casa, per la famiglia, l'uomo guarda alla velocità della macchina, alla struttura del motore, alla linea, eccetera. Perché? Perché ognuno parte da se stesso, non guardano insieme a che cosa serve, in maniera da coniugare entrambi quelli che possono essere. E questo vale per tutti gli aspetti della vita, rapporto con i figli, rapporto con le cose, non parliamo poi della politica. Perché la politica ha queste grandissime contrapposizioni continue, per cui ci si divide tra partiti e all'interno di un partito ci si divide ancora di più? Perché, fateci caso, ognuno vuole essere leader dei propri principi, quindi ci poniamo al centro. Questa è la grande malattia, che può essere definita anche con un altro termine: idolatria, l'idolatria di se stessi. Che cos'è un idolo? È la sostituzione della realtà con un'immagine. E quindi ci sostituiamo al vero Dio e ci mettiamo noi. È chiaro? Infatti adesso ci accorgeremo, leggendo il testo della Genesi nel primo peccato, in che cos'è consistito il primo peccato. Allora uno dice la disobbedienza, va bene, è consistito nella sfiducia, va bene, ma perché? Perché il tentativo subdolo è di diventare Dio al posto di Dio. È così. È così. E noi facciamo fatica ad uscire da questa struttura, perché la dimensione del nostro io si gonfia sempre di più. Ho due figli, si sposano, no, devono sposarsi, vengono da due famiglie diverse. Oh, le cose vanno benissimo. Ma quando si tratta di confrontare gli orizzonti valoriali da cui i due figli vengono, beh, insomma, Di solito cosa succede? Bene o male che i genitori di uno dicono, di solito in segreto, ma i genitori dell'altro non è chi abbia insegnato proprio bene. Perché? Perché siamo noi che insegniamo bene fare le cose agli altri. È così? È così? O no? Ah, meno male. Meno male. Da che cosa nasce questa idolatria di sé? Da una grandissima paura. La paura della morte. Ma non tanto la paura di morire, eh? La paura della morte di se stessi, cioè di perdere spazio, di perdere campo. Riesco a spiegarmi? Cioè far morire quella parte che ho conquistata e dover retrocedere non mi sta mica tanto d'accordo. Vogliamo vedere subito il testo della Genesi che ci sta davanti, quello centrale. E quindi speriamo anche di rispondere alla domanda di Agostino. E vediamo anche se ritroviamo, ma siete aiutati perché ho fatto delle sottolineature io, quindi in questo compito potremmo dire che abbiamo già la soluzione, se ritroviamo gli stessi concetti che l'Apostolo Giovanni ha messo in evidenza quando parlava delle diverse concupiscenze. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Mi fermo qui così rispondo ad Agostino. Qui c'è già la libertà, perché la libertà non sta nel... noi pensiamo che la conoscenza del bene e del male come discernimento avvenga soltanto dopo il peccato, perché il termine dice conobbero il male, conobbero la nudità. Ma di per sé potremmo dire che il termine conobbero il male è nel senso biblico di conoscenza, cioè nel fatto di aver fatto esperienza del male, perché conoscere il bene e il male come discernimento, come possibilità di discernimento, c'è già in base alla parola che è stata indicata, perché la parola che è stata indicata da Dio ha già questa premura. Faccio un esempio, spero che mi seguiate. Un bambino piccolo che non ha ancora tutte le esperienze e capisce ciò che è bene e ciò che è male da che cosa? Da quello che dicono i genitori e dal fidarsi dei genitori. È chiaro? Però se il bambino disobbedisce, per esempio, ad un monito fatto dai genitori, può fare la conoscenza come esperienza personale del male. Perché se il bambino ha la conoscenza della luce e dell'oscurità, perché quando c'è la luce, che è una cosa bella, e si vede, il papà e la mamma dicono questa è la luce. Poi quando non c'è più la luce, questa è l'oscurità. Il bambino lo conosce molto bene, sa distinguere, perché associa a dei termini un'esperienza ben precisa. Quindi ha la possibilità di associare quello che sto dicendo anche ad altre esperienze di vita senza farne direttamente l'esperienza. Perché ci sono delle cose che si vedono, sono sperimentabili, delle cose che non si vedono e sono sperimentabili solo se ho un impatto personale con. Per esempio, io non ho un'immagine del calore. Se vedo un fuoco acceso, capisco che dal fuoco viene fuori il calore, perché lo vedo. Ma se vedo un ferro da stiro, come faccio a sapere se il ferro da stiro è spento, cioè non ha calore, o il ferro di stiro è caldo perché è innestato? Me lo dice la mamma: non avvicinarti al ferro da stiro perché il ferro da stiro è caldo, se lo tocchi ti scotti. Se il bambino disobbedisce e fa l'esperienza del male, non è che conosca in quel momento lì il discernimento tra il bene e il male e la libertà, perché la libertà ce l'aveva già nella fiducia di fidarsi della parola della mamma che aveva dato delle indicazioni simili ad altre esperienze. Ma nel momento in cui si fa male, fa conoscenza del male perché ne fa esperienza personale diretta. Mi sono spiegato? Ecco, questo è importante. Quindi la libertà non nasce dal dopo, nasce già dal momento in cui questa facoltà di discernimento e di fiducia da Dio viene data all'uomo. Perché altrimenti, se noi traducessimo questo alla nostra vita anche di adulti, noi non avremo mai una libertà perfetta, perché per arrivare a una libertà piena dovremo fare tutte le esperienze possibili e inimmaginabili. E invece mi fido dell'esperienza di chi mi ha preceduto, che mi apre la strada. Dopo dipende da me se percorrere quella strada o fare un'altra strada. Mi sono spiegato? Vado avanti. La donna rispose al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, nella conoscenza, quindi dell'esperienza, del bene e del male. Allora, qua vengono fuori due passaggi che abbiamo già messo in evidenza. Il primo, porsi al posto di Dio. Sareste non a immagine e somiglianza di Dio, ma come Dio, stabilendo ciò che è bene e ciò che è male. E qui adesso mi soffermo subito. E dice anche chiaramente che non è vero che morirete, perciò si va in cerca di una vita in più, per paura della morte. Mi sono spiegato? Allora, arriviamo a capire bene che cosa vuol dire diventare come Dio in questa conoscenza del bene e del male. Uso l'esempio che mi viene più semplice e che è collegato alla libertà, la possibilità però di mandare in circuito il progetto di Dio. Compro un impianto di altissima fedeltà, perché mi piace la musica, e vado a prenderlo in un negozio di strumenti di questo tipo. Adesso sappiamo già come funzionano le cose, ma mettiamo che non ho tutte quelle conoscenze che sono già frutto di una partecipazione comune. Se voglio farlo funzionare, che cosa devo fare? Leggere le istruzioni. Devo inserire la spina nella corrente giusta. Se noi fossimo stati 50 anni fa, sappiamo che c'era 125 e la 220. In casa le lampadine andavano con la 125, gli elettrodomestici con la 220. Se io un apparecchio che va con la 125 lo metto nella spina della 220, succede qualche cosa, una catastrofe. Allora, porto a casa questo, ho due linee di corrente. Sono libero di mettere la spina dove voglio? Certo, ma se sono intelligente mi fido di colui che ha costruito l'apparecchio, il quale mi dice: se vuoi che l'apparecchio funzioni al meglio, inserisci la spina in quel tipo di corrente e poi usa l'apparecchio come ti dico io. È chiaro? Allora, Dio ha progettato il tutto, mi ha detto anche dove inserire la spina, ma nella mia libertà posso decidere, io decido che è meglio metterla nell'altra presa. Decido io ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Nel momento in cui decido contro un progetto che è nell'ordine delle cose, io faccio saltare l'ordine delle cose. E questo vale per tutti i rapporti. Perché, per esempio, mi vengono sempre in mente i rapporti più intimi, un rapporto coniugale, due persone che stabiliscono un patto di alleanza nuziale. Su che cosa si basa? Su delle regole che si fondano sulla fiducia. Se queste regole vengono osservate, il rapporto funziona: fedeltà, indissolubilità, totalità, esclusività. Se non le faccio, posso dire: ma per me vivere il rapporto è tutta un'altra cosa. Puoi farlo, certo, usi la tua libertà, certo, ma fai andare per aria il progetto per cui sei stato fatto. Mi sono spiegato? È abbastanza chiaro. Oltretutto, forse varrà la pena anche fare un'ulteriore sottolineatura che ho fatto anche con i genitori dei bambini della confessione. Cosa è scattato in Adamo ed Eva e anche in noi? Quando uno ti dice un no, quel no lì sembra gigantesco. Non sembra un no, ma sembra l'insieme di tantissimi altri no. L'adolescente, quando comincia a crescere, siamo stati tutti adolescenti, nel momento in cui un genitore dice no per una cosa di cui voi sapete che può diventare un pericolo, che cosa dice? Tu mi dici di no perché non mi vuoi bene, mi impedisci di. Mentre il suggerimento che noi diamo, lo diamo per garantire. E oltretutto, in questo caso, su tutti i sì che Dio ha dato c'è un solo no. Perché Dio ha detto: di tutti gli alberi tu potrai mangiare, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè della facoltà di appropriarti da solo, decidere da solo ciò che è bene e ciò che è male, non farlo perché mandi in cortocircuito tutto. Ma l'unico no sembra che sia un no totale. In realtà quel no è il senso del limite che dà la possibilità di realizzare tutti gli altri sì. Mi spiego ancora meglio. I fidanzati dovrebbero ricordarselo perché l'abbiamo fatto anche nel percorso con loro. Io sono libero di andare con la macchina dove voglio? Sì. Se voglio andare a Roma, posso prendere la strada che voglio. ma posso andarci come voglio? No, perché per esempio un limite che dà la possibilità a me e agli altri di andare e di percorrere la strada è che quando mi metto in carreggiata non posso dire scelgo io se mettermi sulla corsia di sinistra o se mettermi sulla corsia di destra. Poniamo il caso che tutti abbiamo questa possibilità di scegliere. Possiamo andare da qualche parte? Non possiamo andare più da nessuna parte, perché un no è il limite che dà la possibilità di tutti gli altri sì. Ma noi facciamo fatica a capirlo. O sbaglio? Andiamo avanti. A questo punto la donna vide che l'albero era buono da mangiare, concupiscenza della carne. Quindi l'aspetto umano, corporale, gradevole agli occhi, l'avidità, quindi la concupiscenza degli occhi, e desiderabile per acquistare saggezza, la superbia. Prese del suo frutto e ne mangiò. Concupiscenza, non usare per realizzarsi, ma solo per appropriarsene. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche gli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Vedi, conobbero, ne hanno fatto esperienza perché erano già nudi, ma cominciano a guardarsi con occhi diversi. Intrecciarono foglie di fico e ne fecero cinture. Benissimo, andiamo avanti. Allora abbiamo visto che la paura della morte, cioè la paura di perdere qualche cosa, di guadagnare in più. Questa paura della morte spinge al peccato a qualsiasi prezzo, degenera fino a scaricare sull'altro la propria colpa. Adesso vediamo le conseguenze del peccato. Le vedremo anche domani, quando, parlando della lussuria, parleremo del peccato di Davide con Betsabea e anche di quegli anziani che tentarono di approfittare della casta Susanna. E qui c'è un'attualità enorme, però non anticipo, vi vedremo domani sera, perché è sottilissimo. E qui io vi assicuro che c'è un'ingenuità anche a livello educativo, tante volte, quando dobbiamo fare enunciazione di principi, li facciamo. Quando ci troviamo degli elementi oggettivi, non siamo più degli educatori. Ma andiamo, rimaniamo per capire le conseguenze del peccato che portano a scaricare le colpe sugli altri, su questa pagina della Genesi. Non ho messo i versetti successivi perché li conosciamo a memoria. Nel momento in cui sono caduti, perché hanno messo la presa, la spina nella presa della corrente sbagliata, è andato in cortocircuito il progetto, casca il palco. Che cosa succede? Che Dio nella sua ingenuità va in cerca di Adamo, non lo trova più nella collocazione in cui l'aveva messo e comincia a interrogarlo. Intanto dice Adamo: dove sei? Che non è tanto va a cercarlo dietro l'albero, vuol dire non sei più l'Adamo che è uscito dalle mie mani. Cos'è successo? Che cos'è capitato? Che cosa fa Adamo? Che cosa dice? Perché sono nudo. Chi ti ha fatto sapere che hai forse mangiato? E che cosa risponde l'uomo? La donna che tu mi hai messo. Allora, non dice sì, ho mangiato, ho questa responsabilità, ho questa colpa. La colpa viene scaricata subito. Perché noi giustifichiamo le nostre debolezze se cadiamo, dicendo che in fondo è perché l'altro non è stato sufficientemente capace di sostenermi nella debolezza. Mi capite quello che sto dicendo? E capite l'attualità di quello che sto dicendo? Spero di sì, vero? Non solo, ma si arriva al punto di scaricare la colpa su Dio. Perché dice, la donna dice addirittura il serpente mi ha ingannata, quindi anche lei, sono stata sedotta. Ma l'uomo dice, attenti bene, la donna che tu mi hai posto accanto, la colpa è tua. Perché dovevi darmi un aiuto che fosse più all'altezza. Perché cadiamo? Perché siamo deboli, il Signore ci ha fatto così. Noi alla fine su chi scarichiamo la colpa? Sugli altri, fino a scaricarla su Dio. E chi è che ne paga le conseguenze? Gli innocenti. E in tutte le situazioni di peccato, questo bisogna che lo diciamo a lettere gigantesche, la vittima diventa carnefice e il carnefice diventa la vittima. Sono stato chiaro? È così, ed è diabolico. È diabolico. E guardate che questa tentazione ce l'ha anche il bambino per giustificarsi, perché quando ha fatto qualche malanno, noi sacerdoti abbiamo ben sentito nelle confessioni, cosa ha fatto? Ah, non sono mica stato io, è stato mio fratello, che magari non c'entra niente, non è neanche stato il seduttore come in questo caso, ma scarica sull'altro. È tremendo, E quante volte abbiamo sentito, forse è stata anche l'esperienza di noi, quante volte noi abbiamo pagato delle colpe non commesse perché la mamma e il papà si è fidato di quello che ha detto mio fratello, che per scaricare la sua colpa su di me ho dovuto prendermela tutta io. Ma questo è diabolico, ripeto. E noi dobbiamo insegnare fin da piccoli ad essere responsabili delle proprie azioni. Sono stato chiaro? Vedete che attualità c'è in questo? Dalle più piccole esperienze alle più gigantesche. Andiamo avanti, siamo ormai a buon punto. E sempre per queste tre passioni. Anche Gesù è stato tentato da queste tre passioni, guarda caso. Andiamo all'ultimo testo che abbiamo sul foglio. Siamo all'inizio del suo ministero, allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato, parola importantissima, 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Concupiscenza della carne. Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Avevo cenato ieri sera, vi ricordate, ho detto che anche Gesù è stato tentato, ma non ha dialogato con i pensieri, ha risposto per sentenza. C'è una diversità sostanziale, vi è chiaro o no? Dialogare con il pensiero vuol dire cominciare a dare spazio per vedere se ci sono delle possibilità. Caschi, Gesù non ha dialogato col pensiero, ha risposto troncato. La sua forza era la chiarezza della parola di Dio. Attenti bene, perché il seduttore risponde con la parola tra poco, con la stessa parola di Dio, e ci fa capire, citando la parola di Dio, che la parola di Dio va interpretata, perché se io la prendo alla lettera posso diventare un integralista, ed è quello che abbiamo fatto noi nei tempi passati, ed è quello che sta facendo l'Isis, riferendosi ad alcune espressioni del Corano, prendendole alla lettera, senza l'intelligenza. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto. Ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Chi sei tu? La tua identità l'abbiamo vista prima. E Gesù rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore tuo Dio». Tentazione della superbia della vita. Terzo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io darò a te, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, il Signore tuo Dio adorerai, a lui soli renderai culto». Concupiscenza degli occhi. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servirono. Allora, uno potrebbe dire: come ha vinto Gesù queste tre tentazioni? Beh, il riferimento alla parola di Dio è chiaro, ma la prima caduta, l'abbiamo detto, la concupiscenza è nata per aver mangiato, che poi non è mangiare con la bocca. Gesù vince con il digiuno. È entrato nel deserto digiunando per 40 giorni, che non è il digiuno dei cibi, è il digiuno da queste tre concupiscenze, cioè la capacità di staccarsi e di dominarle per vincere, fino ad arrivare alla lotta ultima. Chiaro questo digiuno? Quindi il discernimento delle passioni, che possono diventare negative, per dominarle, quindi per farle rientrare all'interno dell'ordine delle cose. E adesso concludo. La Chiesa ha capito molto bene che anche noi dobbiamo fare questo digiuno, e abbiamo degli elementi per superare le tre passioni: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Soltanto che nella nostra tradizione occidentale di cristiani di rito latino l'abbiamo attribuita solo a certe categorie di persone. L'Oriente cristiano no, è per tutti. Quali sono questi tre elementi, queste tre forze per dominare le tre passioni, quindi per vivere il digiuno dalla passione negativa? Allora, per dominare la concupiscenza della carne è la castità. per dominare la concupiscenza degli occhi, e l'umiltà, la vedremo tra poco, e per dominare la concupiscenza della superbia della vita, anzi quella dell'umiltà, vediamole. Andiamo avanti. Eccolo qua. Allora, alla concupiscenza della carne suggerisce la dimensione della castità. Che cos'è la castità? Abbiamo una concezione molto ridotta di castità. Per noi castità che cosa vuol dire nei luoghi comuni? Non avere nessun rapporto di carattere genitale. È chiaro? E invece non è questo. La castità è vivere la realtà della propria identità, anche sessuale, orientata verso la propria vocazione, che può essere quella di celibe o di matrimonio, ma che mette insieme tutti i pezzetti che rischiano di dilaniare la nostra vita, a cui ho già fatto accenno e che riprenderemo domani. Per esempio, che cosa dicevo? La passione per il ventre, che cosa mi fa? Mi fa mangiare, mi fa bere, mi fa strumentalizzare l'altro per il piacere sessuale. La castità è la capacità di dominare, di orientare le proprie passioni, in questo senso, la virtù della temperanza. Chiaro? Si parla in Oriente di unificazione. In questo caso vuol dire che se io mi lascio andare, mi frantumo interiormente, divento dipendente da questa passione. La virtù della castità mi porta alla unificazione, ad orientare questa passione, che è un cammino che dura tutta la vita, perché il rischio di essere dominati dalla fragilità c'è. Secondo, alla concupiscenza degli occhi suggerisce la povertà. Allora, gli occhi è l'avidità che porta anche all'avarizia. La povertà non intesa come povertà, che è un termine improprio, ma come essenzialità, cioè ad un uso appropriato dei beni, senza farli diventare un'idolatria. Diamo un nome chiaro, denaro. Per il denaro si fanno cose pazzesche. Quante volte noi ci lamentiamo per i politici che sembra che tutti caschino a domino in questa situazione. Ma anche noi, lo dicevo, tra famiglie, il denaro, la possibilità di accumulare sempre di più, è proprio la concupiscenza degli occhi. Perciò un buon rapporto con i beni ci libera da questa schiavitù. Terzo, alla superbia della vita, chi sono io che voglio essere il Dio della mia vita e quindi che gli altri, Dio addirittura, faccia la mia volontà, rispondo con l'obbedienza. Che cos'è? La fiducia nella parola di Dio, l'abbandonarmi a Lui, cercare la volontà di Dio, conoscere la volontà di Dio, compiere la volontà di Dio. L'omelia di questa sera nella messa era tutta su questo, che è fondamentale. E abbiamo detto, abbiamo distinto le tre volontà: la volontà di Dio, la volontà di Cristo, la nostra volontà. La volontà di Dio qual è? Quella di una vita piena per noi, che comporta la salvezza operata da Cristo. La volontà di Gesù Cristo qual è stata? Fare la volontà del Padre, perciò ha dato completamente se stesso. La nostra volontà dovrebbe conformarsi alla volontà di Cristo per poter realizzare la volontà del Padre, e Gesù ce l'ha insegnata nel Padre nostro, noi l'abbiamo anche contemplata 3 anni fa, che cosa vuol dire compiere la volontà. Ma ciò che scatta spesso in noi è chiedere a Dio e agli altri, a Dio che faccia la nostra volontà e agli altri che facciano quello che vogliamo noi. Anche certe battute che abbiamo fatto poco fa, così simpaticamente. Come conclusione, dopo lascio la parola a voi, cito un testo di Sant'Agostino che accennavo all'inizio. Il Signore Gesù Cristo fu tentato dal diavolo nel deserto. Cristo fu certamente tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato tu. Tua infatti era la carne che Cristo aveva preso perché tu avessi la salvezza. Egli aveva preso per sé la morte che era tua per donarti la vita. Da te egli aveva preso su di sé le umiliazioni perché tu avessi da lui la gloria. Se in lui noi siamo stati tentati, in lui noi vinciamo il diavolo. Ti preoccupi perché Cristo è stato tentato e non consideri che egli ha vinto. In lui fosti tu ad essere tentato, in lui riporti la vittoria. E questo è molto bello. È stato lungo questa sera, pensavo di essere più sintetico, ma voi mi perdonate. Vabbè, abbiamo toccato tante corde anche stasera, sicuramente le domande arriveranno nella notte, magari domani qualcuno riprenderà, però se qualcuno vuole riprendere qualche passaggio o non sono stato sufficientemente chiaro nei desideri di spiegazione che avevate, meglio che approfittiamo di questo momento. Attuale o inattuale questo argomento? Sì.
Una piccola sottolineatura, cioè voglio dire, il racconto della Genesi ha uno sviluppo temporale ben preciso, cioè Dio crea l'uomo, l'uomo è così in uno stato di purezza, peccato e guida. Cioè, però questo sviluppo, diciamo così, ha un significato, non è così semplice, cioè non è che l'uomo sia puro, nato puro e poi col peccato. Cioè, qua rappresenta, io penso, la volontà, cioè il progetto di Dio, di un rapporto, di un certo tipo di rapporto con l'uomo, e dall'altra parte l'incapacità dell'uomo di avere questo rapporto, questa incapacità di gestirlo. Quindi, se può chiarire.
Non mettere a disagio nessuno, spero, perché riprendo il testo di Agostino, che ha detto che in Cristo eravamo noi ad essere tentati. Qua condividete tutto? Questa affermazione la condividete? Sì, nell'umanità di Cristo c'era la mia umanità, ma posso dire altrettanto che nella tentazione di Adamo c'ero io. Adamo sono io, sei tu, siamo noi, Adamo. Noi non sappiamo il libro della Genesi, come è nato soprattutto questo testo. Nel momento in cui il popolo di Israele si trovava esule a Babilonia, e stava soffrendo tantissimo, si è posto la domanda da dove viene la sofferenza. E la risposta è venuta in ambito sapienziale fino ad arrivare a questa risposta che, la sofferenza è la condizione, la conseguenza del peccato. E ha cercato di capire in che cosa è consistito il peccato. Quindi è una descrizione simbolica, al punto che anche i nomi Adamo ed Eva sono simbolici. Perché? Adamo, Adam in ebraico viene da Adamma, che significa polvere, suolo, quindi fragilità, però ha ricevuto l'alito di Dio ed è diventato un essere vivente. Eva, colei che dona la vita, perciò sono nomi simbolici. Se uno pensa, spero di non mandare in crisi nessuno, che tutta l'umanità sia stata generata da quell'Adamo ed Eva così come sono scritti, insomma, è un'ingenuità perché non è neanche confermata dalla Genesi, perché dopo il peccato di Caino, che Caino uccide Abele, viene detto che Caino si unirà a sua moglie. E da dove viene fuori questa sua moglie con una sua sorella? Da dove? Sono delle narrazioni simboliche per dirci non come sono avvenute le cose, ma il senso profondo delle cose. Quindi è giusto quello che hai detto, nel senso che noi non possiamo parlare soltanto del peccato delle origini, ma dell'origine del peccato. Quindi il peccato di Adamo ed Eva è anche il mio peccato, perché è sempre questo, nasce da queste tre concupiscenze. Quindi sta mettendo di fronte la realtà della vulnerabilità dell'uomo, che poi sia avvenuta la caduta, questo è un dato di fatto, ma che sapere come sia avvenuta, come, in tutte le modalità, questo non ci è dato. Mi sono spiegato, quindi la caduta c'è la mia caduta. In Adamo tutti hanno peccato, dice la lettera ai Romani. In Cristo tutti sono stati redenti. Ma sapere le modalità diventa un'ingenuità da bambini, insomma, perché anche gli adolescenti e i giovani che hanno degli interrogativi molto profondi, se diamo queste risposte qua, ci ridono dietro. Mi sono spiegato. Però spero di non mettere a disagio nessuno, perché sicuramente c'è stato un inizio dell'umanità, ma non sappiamo com'è cominciata questa umanità. Sappiamo com'è cominciato il peccato, perché all'origine del peccato c'è sempre questa radice immonda che ho io dentro, come ce l'avete voi, ce l'abbiamo tutti. Era questo che volevi chiedermi, ho risposto giusto, ho risposto alla domanda, se non altro. Spero di non aver messo a disagio nessuno, perché so che qualcuno pensa ancora che Adamo ed Eva erano quei due che abbiamo visto là, e anche il serpente era quella figura. Sono immagini sapienziali, narrativi, non per dirci come sono avvenute le cose, ma il senso degli avvenimenti delle cose. Mi sono spiegato? È fondamentale questo, eh? Qualchedun altro, poi chiudiamo. Abbiamo bisogno di tempo per riflettere su quello che abbiamo detto. Allora, intanto vi aiuto io. Le sentiamo queste tre vulnerabilità? La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita? La avvertiamo nella nostra società e senza andare fuori di noi, la avvertiamo dentro di noi? Perché quando siamo toccati da certe situazioni che viene fuori, non è che le abbiamo tutti i giorni. La vulnerabilità si manifesta in certe situazioni, in certe occasioni, ma come c'è? Sì, Gabriele.
Io ho una domanda molto semplice e banale. Ma Dio non avrebbe potuto farci un pochino meglio?
Ma, allora, riprendo quello che diceva Agostino all'inizio e riprendo un adagio ebraico. Allora, Dio nel momento in cui, vediamo se riesco a focalizzare perché è importante questa domanda, non una domanda banale, fortissima. E voi perché avete generato dei figli? Ma non vi siete complicati la vita generando i figli, scusatemi? O no? Allora siete dei masochisti, dei sadici, non so perché. Se avete è vero o no che sono cominciati i problemi con i figli? Ma perché li avete generati? Sì, però credo che se li avete generati era un bisogno d'amore generarli. Non potevate non generarli. Una coppia che non riesce ad avere figli sta male perché è un bisogno avere qualcuno da amare, qualcuno per cui donarsi, oltre al proprio coniuge. Dio era già una comunione, perché Padre, Figlio e Spirito Santo era una trinità, come voi siete una coppia. Io so che di solito una coppia che non può avere figli, pur volendosi tanto bene, quindi potrebbero sentirsi appagati, sentono bisogno di un altro amore. Anche Dio ha avuto bisogno, ed è bellissimo usare questo termine, di qualcuno di altro da sé da amare. Quando voi generate i vostri figli, siete sicuri che tutto quello che faranno, anche se voi gli preparate la strada migliore, la casa migliore come Dio ha piantato questo giardino, tutte le possibilità, li farete andare a scuola, gli darete i migliori educatori, siete proprio sicuri che i vostri figli realizzeranno al meglio la loro esistenza? Perché? Perché come noi, prima di loro, ad un certo punto la libertà ti porta alla volontà di prendere in mano te stesso. Ed è giusto che sia così. Perché la libertà è la possibilità di decidere di se stessi. E questo è un atto d'amore. Gli ebrei parlano di questo amore di Dio che per suscitare la libertà umana, cioè l'altra libertà a noi, si ritira e usa due termini ebraici. Zimzum vuol dire che è come le diastole e le sistole del cuore, no? Che si allarga e si ritira. Per allargarsi, donando la vita all'umanità, si è ritirato lui per dare spazio alla nostra libertà. E si è talmente giocato su questa possibilità di libertà che si è astenuto, nel momento in cui ha creato l'uomo, da ogni giudizio di bontà dell'opera che è uscita dalle sue mani. E mi spiego ancora meglio. Sappiamo che il libro della Genesi, che è sempre un libro simbolico, scandisce ogni termine di intervento educativo con questa espressione. L'abbiamo fatto anche noi nella veglia pasquale, nella prima lettura. Terminata l'azione della creazione, Dio vide ciò che aveva fatto e Dio disse era cosa buona. Il termine ebraico indica buona e bella allo stesso tempo. Quando arriva la creazione dell'uomo, Dio che cosa dice? Che era cosa buona? Dice che era cosa molto buona? Molto buona. No, invece, non dice proprio niente. perché quando dice che è una cosa molto buona non le dice in riferimento all'uomo, perché dopo l'uomo c'è ancora una creazione, porta a compimento la creazione, dice, poi si volge su tutta la creazione, su tutta l'opera e dice Dio vide che era cosa molto buona, come dire tutto il contenuto, ma sull'uomo non fa un giudizio morale. Siamo solo noi cattolici, chissà chi è stato il primo che ha attribuito, ma nel versetto si capisce molto bene che non è legato alla creazione dell'uomo, noi l'abbiamo unito alla creazione dell'uomo, tanto più che l'abbiamo detto tutti al termine della creazione dell'uomo, Dio disse era cosa molto buona. No, non dice proprio niente. E tutte le tradizioni cristiane e tutti gli ebrei sono concordi su questo, dovremmo essere anche noi, perché questo dice la scrittura, si chiama giudizio di sospensione. Cioè di fronte, come poteva Dio dire che era una cosa buona o cattiva o molto buona se ci ha dato la libertà? Potrà dire che noi siamo buoni o cattivi o molto buoni solo al termine dell'uso della nostra libertà. Mi state seguendo? Quindi il giudizio di Dio sulla nostra condizione umana sarà solo la fine e sarà l'insieme della nostra vita, perché di tutto il resto può dire che era cosa buona, perché non c'è una libertà messa in esercizio. Ha creato le cose e sono venute fuori come Dio ha voluto, ma ha creato l'uomo con la libertà. Non solo, tu citavi che diceva il testo, creiamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza, ma la Bibbia dice, Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e dopo dice, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Dove è andata la somiglianza che non c'è più? E qui c'è una risposta teologica fondamentale. Allora, l'immagine è l'impronta che viene fuori, come voi, scusate, un figlio che viene fuori da voi. Ciò che riguarda l'immagine per noi è la somiglianza. Quando un bambino è appena nato, no? Si dice a chi assomiglia. In realtà diciamo che immagine porta di tratti, porta l'immagine, non la somiglianza. È chiaro, anche se usiamo questo termine. Naso di suo papà, la bocca di sua mamma, è vero o non è vero? Ma quando è che diciamo che è somigliante? Quando è diventato adulto, se si comporta bene come si è comportato suo papà, dice guarda, assomiglia tutto suo papà. Oppure, se si comporta male suo papà, assomiglia tutto suo papà. Cosa vuol dire? Che l'esercizio delle sue possibilità ha dato la possibilità di esprimere quella somiglianza. La stessa cosa noi, siamo noi che dobbiamo realizzare la somiglianza con Dio, perché se ce l'ha già data, cosa stiamo qui a fare con la nostra libertà? Ora, tutto l'argomento che noi stiamo dicendo, chi è che ha realizzato la piena somiglianza con Dio? L'uomo Gesù, e noi abbiamo come modello Lui, ecco perché dobbiamo realizzare la somiglianza come l'ha fatta Lui. Ho risposto, Gabriele? E questo è fondamentale, sono passaggi fondamentali questi della nostra fede. Sì, Claudia. Spero.
Io vorrei tornare un attimo all'affermazione che hai fatto prima, che è quella che dici, dobbiamo parlare dell'origine del peccato e non del peccato delle origini. Vabbè, allora distinguiamo. Noi facciamo fatica a distinguere questo e quindi pensiamo sempre che Adamo abbia fatto il primo peccato e quindi tutto sommato forse questa creatura che Dio ha fatto non era del tutto bella, buona e o poteva farla meglio, come abbiamo detto, perché abbiamo sempre saputo, ci è sempre stato parlato del peccato originale e proprio perché il peccato all'origine è stato fatto da Adamo, quindi abbiamo sempre imputato ad Adamo questo grande errore che ha portato la morte e la distruzione dell'umanità. Non ci siamo mai identificati nell'Adamo e neanche in Cristo che è stato tentato, come si diceva prima. E facciamo fatica a fare questo passaggio, anche perché proprio del peccato originale ci è stato parlato parlando o insegnandoci il senso del battesimo fino a poco tempo fa, perché il battesimo veniva a pulire la colpa e ci si chiedeva ma perché un bambino piccolo si deve prendere la colpa e quindi essere purificato in questo senso. Ecco, ma allora voglio dire, probabilmente adesso si parla del battesimo come, come entrata nella comunità da parte del catecumeno, di chi viene battezzato, ma fino a qualche tempo fa si parlava solo della cancellazione del peccato originale. Ecco, allora mi è piaciuto anche il passaggio che hai detto, ci chiediamo, la Genesi è stata scritta dal popolo ebraico, dallo scrittore sacro, quando era in una situazione di grande sofferenza, perché era schiavo in Babilonia, e quindi si chiedeva il perché della sofferenza e il senso. Quindi ecco, se puoi approfondire.
Allora, intanto ha già risposto l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, perché non è vero che adesso noi comprendiamo che in Adamo abbiamo peccato e in Cristo abbiamo vinto, perché l'Apostolo Paolo ai Romani lo dice chiaramente: in Adamo tutti abbiamo peccato e in Cristo tutti abbiamo ricevuto la redenzione, tanto più che parla di primo Adamo e di nuovo Adamo. D'accordo? Su questo bisogna essere abbastanza chiari, perché altrimenti sembra quasi che siamo noi a scoprire, forse sono state un po' dimenticate le cose. Allora, io non nego che ci sia stata anche una caduta iniziale, dicevo che non sappiamo come è avvenuta questa situazione. Questo deve essere altrettanto chiaro, perché altrimenti si capisce comunque che ci sono delle conseguenze. Per quello che riguarda il peccato originale dei bambini, non è che il bambino erediti la colpa del peccato, ma la conseguenza del peccato originale, ma questa la ereditiamo anche noi. Cerco di spiegarmi con due esempi, perché noi abbiamo ancora l'idea che il peccato sia una cosa soggettiva tra me e Dio, al limite, mentre il peccato, quando io lo compio, ha una conseguenza su tutti. Esempio: se tutti paghiamo le tasse in maniera proporzionata, giusta, le tasse che cosa servono? A produrre dei servizi per il benessere di tutti. Se io, che ho tanti soldi, non pago le tasse, chi è che ne paga le conseguenze? Il più povero, che non ha più la possibilità di avere quei servizi. Quindi il mio peccato su chi grava? Non su di me, perché ho accumulato ancora più soldi, ma su quello che è più vulnerabile, perché i servizi di cui avrebbe potuto usufruire in base a quello che io dovevo dare non ha la possibilità. Mi sono spiegato? Quindi dobbiamo capire che c'è sempre una conseguenza anche sociale del peccato, e lo dice chiaramente l'Apostolo Paolo: se un membro soffre, tutte le membra soffrono, se un membro è onorato, tutte le membra sono onorate. Ma facciamo un altro esempio per capire come possiamo avere delle conseguenze non della colpa, cioè non l'eredità della colpa, ma le conseguenze della colpa. Io sono un bambino che nasce in una famiglia agiata, quindi mi dà tantissime possibilità, ho meriti per essere entrato, quindi gratuitamente io usufruisco dei beni di mio papà e di mia mamma. Però mio papà e mia mamma hanno il vizio del gioco, vanno al casinò e perdono tutto, quindi si indebitano al punto che devono vendere la casa, siamo costretti ad andare a vivere in una roulotte di quelle carcassate che qualche buon'anima ci ha dato, perché non dormiamo sotto il tetto. Il bambino ha colpa di questa scelta? No, ma ne paga le conseguenze. Vedete che noi non pensiamo mai che il nostro peccato ha delle conseguenze anche sugli altri. Quando uno non dice la verità, le conseguenze chi le paga? Quindi il peccato ha delle conseguenze devastanti. E più sono devastanti e più ha responsabilità chi l'ha commessa. Mi sono spiegato? Quindi noi non ereditiamo la colpa, ma le conseguenze della colpa. Sempre. Perché siamo un corpo solo. Volevi qualcosa di più, Claudia? Ti rimane ancora qualche punto interrogativo sul peccato originale? Allora, non dobbiamo metterli in antagonismo il peccato che sta all'origine e il peccato originale, l'origine del peccato e il peccato originale, sono complementari. Perché assolutizzare il peccato originale è sbagliato, assolutizzare che è solo all'origine del peccato è sbagliato. Ci rendiamo conto che noi abbiamo ereditato una debolezza, è chiaro? ci rendiamo conto che la nostra azione crea delle debolezze, le avvertiamo nella nostra vita se siamo saggi. Quindi non possiamo sapere con precisione quello che è accaduto, ma avvertiamo che qualche cosa è accaduto, perché se dietro di noi ci fosse e c'è anche oggi del positivo, il positivo ci spinge in avanti, il negativo ci tira indietro, e come ci sentiamo indietro? Quindi la nostra umanità è veramente vulnerata. Ma proviamo a pensare a tante altre cose. Se per esempio io ho le possibilità di educare mio figlio e per indifferenza di quante persone, perché io non educo me stesso e quindi non educo mio figlio ha delle conseguenze enormi. Chi ha colpa? Io ce l'ho. Ma le conseguenze chi le paga? Lui le paga. E viceversa, quando c'è la responsabilità, io vivo in pienezza ciò che sono chiamato a fare, ma chi è che ne usufruisce di tutta la positività? Lui, la grande responsabilità dell'uomo. Va bene, allora domani sera lussuria e gola. Quindi cominciamo a entrare nelle cose piccanti. Buona serata, grazie a tutti della vostra pazienza.